non conviene fare testamento perché poi i successori fanno il contrario, no? Testamenti spirituali dicono, quando sono soldi invece c'è la legge, Perché avete sentito, Gesù aveva raccomandato di non chiamare nessuno padre e invece poi i preti si sono fatti chiamare padre subito, no? Per anni su questi Vangeli qui ci si è andati da fare a spiegare chi erano i farisei, chi erano i discepoli, perché Gesù faceva questi discorsi. Abbiamo perso anche un po' di tempo, secondo me, perché in realtà i Vangeli, sì certo, occorre fare una mediazione storica, ma tanti Vangeli come questo parlano di noi, non dei farisei, frange, filatteri. Dovremmo cambiare solo un po' di etichetta, ma primi posti, sfilate, fruscii, tintinnii, facce in esibizione, maschere parate. Non è una faccenda arcaica questa che richiede la spiegazione di chi erano gli scribi e i farisei, ci siamo in mezzo, tutte le sere, tutti i giorni, esibizione, corsa al potere, competizione, promozioni, riconoscimenti nelle imprese, in politica e anche nella Chiesa. Mandarini, lobby, potentati, cricche, sapientoni, cioè quelli che imboniscono, mostri vuol dire quelli che si fanno sempre vedere, no? Mostri mediatici, sportivi, politici, religiosi. C'è attorno a noi un impero della vanità, l'impero del vuoto che si fa valere in maniera vuota. E il pericolo, siccome noi siamo animali anche estroversi, anche estrinseci, da fuori uscita, no, ci distraiamo facilmente, noi basta un po' di lustrini, Il pericolo di perdere l'anima delle cose e di se stessi e di vendersi all'apparenza, alla chiacchiera, alla proiezione della vita, alla vita rappresentata, appunto. E del resto questa civiltà, l'abbiamo detto tante volte, è andata in là tantissimo con la tecnica nella realtà che noi adesso diciamo virtuale, nello sdoppiamento rappresentato delle cose. È anche uno strumento, ma è anche un grande pericolo questo, che l'anima si trasferisca nella rappresentazione di sé. È tipico, per esempio, che nel buio di una stanzetta uno possa vedere tutte le cose del mondo senza dire cip, senza dire io prendo responsabilità. È brutto, sta roba qui, bruttissima. Si diventa vigliacchi, no? È sempre meglio che le cose, quando uno le dice, si veda come le dice, si controlli se diventa rosso, bianco, se dà la mano, se fa lo scherzo, se fa il sorriso, se ruba. E questo impero della vanità non è quasi sempre, almeno, non è ingenua vanità soltanto, uno dice ovvio un cicisbeo, un narcisista, gli piace farsi vedere, si compatisce, no? Il problema è che in genere questo atteggiamento vano si accompagna con una volontà di dominare, che è tanto più arbitraria e manipolatrice quanto più è vuota. Anche questo noi stiamo assistendo a un impero di quel condizionamento, appunto, no? Non c'è dietro niente tante volte, seguiamo tutti il niente, purché uno continui a farti vedere, a dirtelo, il niente. È volontà di dominare, di esercitare un potere e quindi di mettere pesi sulle spalle degli altri. Magari lasciando giù le caramelline, no? Stile di vita, questo impero caratterizzato da un cinismo che è il badare solo ai propri interessi o ai propri valori, come si dice, perché valori vuol dire quello che vale. Cosa vuol dire secondo voi? più dei valori sono le persone. I valori, non bisogna fidarsi dei valori, dei sistemi di valori. I valori sono quelli che valgono per qualcuno. Questo cinismo caratterizzato dal badare ai propri interessi e ai propri valori e quindi a scaricare gli altri, mettergli la museruola, impedirgli di nuocere, di dar fastidio, che si occupino intanto di mangiare la pagnottina, no? Così va il mondo, così vanno le società, non solo oggi per la verità. Così va l'uomo se non sta attento, così va per ciascuno di noi però, se non stiamo attenti, la vigilanza appunto. E questo mi pare la preoccupazione di Gesù, non è che Gesù va a fare un discorso di dire quelli lì sono una lobby, questo qui bisogna buttarlo giù perché io dico no, si rivolge a degli amici a dire state attenti perché il mondo va così. Tenete gli occhi aperti, voi, perché è troppo facile vedere questi atteggiamenti falsi negli scribi e farisei, cioè in chi ha qualche potere. Cioè è come se Gesù dicesse, guarda che è troppo facile partecipare alla politica nazionale della maldicenza, della critica, di dire quelli si esibisce, quelli ruba, quelli impone, quelli condiziona. Questo è un esercizio, ti ascoltano tutti subito, sono tutti d'accordo. L'accusa verso chi siede in alto è facile. Basta che uno appena si innalzi su uno sgabellino, lo mitragliano subito, tutti. Siamo tutti così. Lo fanno i nostri figli con noi, no? Fanno tutti così. No. Ma è facile l'accusa verso chi siede in alto. Ma è anche equivoca, perché funziona facilmente come una soluzione di sé un po' vigliacca, capito? Dar la colpa a qualcuno ti assolve, la colpa è di quello lì che comanda, hai capito? Non ti chiedi tu cosa stai facendo, cosa stai dicendo, cosa stai pagando, come ti stai comportando. Ed è un atteggiamento che è molto legato a quel sentimento così radicato in noi, a così equivoco, che è il risentimento, l'invidia. Sapete perché appunto funziona così il parlar male? Questo squadernare tutte le porcate del mondo dappertutto, sui giornali, in televisione, tutti a nutrirsi. Perché si nutre questo istinto vigliacco e invidioso dell'uomo? Molto moralismo, poca morale. Questo tenetelo sempre presente. Dove si parla tanto di morale, c'è poca morale in genere. Moralismo è quello che pretende in qualche maniera che la morale sia già in atto, funzioni. Dove si parla poco di morale, ma c'è lo sforzo un po' di essere morali, di essere uomini, lì c'è la morale. Molto moralismo, sospetta, ci è cascata anche la Chiesa, ci casca anche la Chiesa un sacco di volte a fare moralismo. Proviamo a chiederci un po', quando noi facciamo questi atti di accusa contro i potenti, dove stiamo? Accusiamo quando siamo di fronte ad essi, mettendoci in gioco e rischiando, oppure quando siamo ben nascosti tra la folla scontenta che non attende altro che questo, scaricare su qualche responsabile in alto la propria scontentezza e irresponsabilità. Anche qui guardatevi in giro nel piccolo, proprio nel piccolo, si vede tutto il mondo. Guardate in un quartiere, guardatevi in giro un po'. Gesù quindi parla ai suoi discepoli, degli scribi e farisei che dicono non fanno, non tanto per accusare quei malvagi, che di per sé poi malvagi non sono tanto, almeno più di noi, addirittura Gesù li rispetta, quello che dicono, fatelo. Semmai il loro difetto è di prendersi troppo sul serio, di giocare con la verità del loro ruolo e di mettere sulle spalle degli altri pesi che neanche loro portano. In questo sono più sciocchi che cattivi. Quando uno ha l'autorità e ci tiene, è un bambino, abbiatene compassione. Quando uno ci tiene alle divise, ai ruoli, abbiate un po' di compassione. Probabilmente lo deve fare, penso. O probabilmente appunto ha dei problemini psicologici che non sono proprio così gravi. Quindi Gesù non vuole tanto accusare o prendere in giro quei poveretti, ma vuole mettere in guardia i suoi discepoli, ciascuno di noi. Guardatevi dal loro lievito. Cioè state attenti a non essere contaminati dal loro modo di fare, dal loro atteggiamento, dal loro spirito così insidioso e facile, che consiste nel separare il dire e il fare e nello scaricare la responsabilità sugli altri. State attenti a quello. Tra voi, per voi, non sia così. E nasce allora tutto questo discorso alla comunità, ai cristiani, ai discepoli appunto. Tra voi però non sia così. Non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi tutti siete fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello che sta nei cieli. E non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Ben inteso, lo sapeva anche Gesù, che i maestri ci sono, se no come si fa a organizzare le scuole, a giocare il ruolo che uno insegna, uno impara. Sapeva anche Gesù, ci sono i sindaci, che ci sono i politici, che ci sono i principi, che ci sono i preti, lo sapeva. Non è che non ci sono, ma il loro potere è desacralizzato, è reso umano, santo, non sacro. Voi siete tutti fratelli, cioè uguali. Il potere, il sacro del potere, è solo in Dio. Situare il potere nell'origine, in ciò che non è disponibile all'uomo, vuol dire due cose. Primo, dare ad ogni uomo la libertà di fronte a chiunque e qualsiasi cosa pretenda una superiorità. Il principio della libertà è il principio della desacralizzazione del dominio di uno sull'altro, né per sangue, né per intelligenza, né per religione. Uno non è padrone di un altro. Nessuno è maestro tra voi, appunto, nessuno è padre. E dovete ricordarlo proprio quando fate il padre o il maestro. E d'altra parte vuol dire imparare a stare al posto giusto. Siccome io non ho il potere, ma il potere lo ha un altro, io sarò sempre un discepolo, dovrò sempre guardare come fa il maestro, l'unico. Dovrò sempre obbedire, dovrò sempre servire per comandare, appunto. Rimanere sempre soltanto discepoli. Questa è la condizione per stare al posto giusto. Il più grande tra voi sia il vostro servo. Diventerà grande davvero colui che nient'altro cerca se non di servire, mentre chi cerca di comandare, di innalzarsi, di salire su una cattedra, sarà abbassato inesorabilmente, estromesso come inutile e fastidioso. E soprattutto questo sarà il segreto di sentirvi a posto, si può dire così, non moralizzando troppo il discorso, di sentirvi giusti, santi, di sentirvi in qualche maniera veri, forti, non per essere ammirati dagli uomini, chissà se è possibile, ma sarebbe... Agire per essere ammirati dagli uomini è un tranello terribile. È così difficile avere un po' di libertà. Basta che uno ti dica non mi sei piaciuto in quella roba lì, ci pensi tutta la sera, no? Basta che ti dicono quello là ha detto di te e stai male per qualche giorno. Basta che sul lavoro ti facciano un'osservazione ed è una cosa terribile, basta in famiglia appunto, no? Un piccolo apprezzamento o disprezzo degli altri, anche solo accennato o riferito, ci blocca, ci fa cambiare punto di vista, rincorriamo subito l'atteggiamento che ci dicono no, questo va bene, questo sei bravo, bravo. L'opinione degli altri fa di noi quello che vuole. E allora, il detto di Gesù, appunto, non fate le cose per essere ammirati dagli uomini, ci dà in realtà il riferimento fermo. Il riferimento fermo per conoscere la giustizia, la verità di noi stessi, per liberarci da questa dipendenza dall'approvazione degli altri e cercare di essere solo discepoli. E di rivolgersi al Signore dicendo, Signore, Tu solo mi conosci, scruti quando mi siedo e quando mi alzo. Mi fido del tuo giudizio. Ma questo non è appunto, l'abbiamo visto tante volte, non è tanto, perché noi facciamo anche quello, invocare il giudizio del Signore contro quello degli uomini per aver ragione. Possibile, possibilissimo. È riferirci al giudizio del Signore per conoscere il Signore. Per guardare il Signore, per ricordarsi del Signore, per vedere cosa vuol dire servire, per vedere il mistero, il ministero appunto di Dio verso l'uomo, la carità. Nella vicenda di Gesù abbiamo visto come Dio che ha il potere esercita la sua supremazia facendosi servitore dell'uomo. Quando abbiamo visto il potere di Cristo? Quando ha dato la sua vita in cibo per l'uomo? Cristo si è abbassato per essere elevato. L'ultima frase diceva, chi si abbassa sarà esaltato. Si pensa a Gesù, che da alto che era si è abbassato e quindi Dio lo ha innalzato. È il tema cristologico, no? Radicale. È il mistero divino del servizio. Che fonda il ministero della Chiesa, avete sentito sia il Salmo sia la lettura di Paolo. Essere Chiesa vuol dire comportarsi in maniera che la notizia non è data senza dare insieme la vita, questa è la pastorale, come il pastore che dà la vita per le sue pecore, come la mamma che porta in grembo il suo agnello, come il bambino che si abbandona, sono tutte le categorie dei rapporti ecclesiali. Del servire, del dare la vita, dell'amore. È il sacramento ministeriale della Chiesa, corpo di Cristo, ed è il sacramento di desiderio nel quale tutti siamo messi, siamo tutti battezzati nel ministero al fratello. E questa è la, come si può dire, l'avventura divina della rivelazione. Fare di individui, che si chiamano uomini, così fragili, così impauriti, così aggressivi, così egoisti, così miracolosamente umani da mettere insieme comunque una società, fare dei suoi figli in cui uno si mette a servizio dell'altro, questo è il sacramento del ministero divino. In questa maniera il regno di Dio viene nel mondo. Quello che celebra la comunità e che significa nel suo modo di stare insieme, in realtà è il sacramento del regno di Dio, che viene ogni volta in cui un uomo accetta di morire alla paura e al dominio e si mette a servire il fratello.